Rockville.
Next station.
Con Silvi J.
The doors are closing.
Alle 14.06 in questo momento è arrivato il momento di viaggiare in direzione Rockville. Come sempre esploriamo tutte le varie epoche del rock, tutti i vari pezzi che hanno fatto grande la storia del rock in questi 90 minuti. A nostra disposizione oggi abbiamo anche degli ospiti, li sveleremo tra una mezz'oretta circa. Iniziamo però subito con un classico dei Kings, arrivava dal 1966, vado a mente? Sì, era proprio il 66. Oh, brava. She's Got Everything. Siamo con i Kings per iniziare il Rockville di oggi. Magari dopo anche i Kiss, perché no? Intanto i Kings. She's Got Everything, speriamo di avere tutto anche noi per farvi passare un buon pomeriggio con Controradio. Avevamo iniziato appunto con i Kings, la loro She's Got Everything, un altro brano che parla di una ragazza, My Girl. Loro sono i Madness, quindi la stagione d'oro dello ska inglese.
I didn't want to see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see?
girl's mad at me. Been on the telephone for an hour, we hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. Just the other night, I thought we got it straight. We talked and talked until it was light. I thought we'd agree. I thought we talked it out. Now when I try to speak, she says that I don't care. She says I'm
Stai ascoltando Rockville, Rockville su Controradio.
Always and always and always ascending, opening line leaves an uncertain ending. Always and always and always ascending, the cards seem to cross. Transcending, always and always and always ascending. Pause the progression, but I'm gonna resolve.
Thank you.
Franz Ferdinand, Always Ascending, così il singolo, mi pare sarà questo anche il titolo del nuovo disco dei Franz Ferdinand, in attesa, così traccheggiando con il nuovo singolo, in attesa appunto di sentire quello che è il disco intero da parte loro. Beh, varie stagioni della musica inglese, a un certo punto nel calderone del Britpop c'erano anche loro. Shed Seven sono tornati con un nuovo disco, da cui questa Room in My House. Veterani di quello che insomma veniva chiamato un po' genericamente Britpop, dopo 16 anni di interruzione sono tornati anche gli Shed Seven. Chi non è tornato ormai in questi anni? di recupero totale. Bene, ci fa piacere comunque del loro ritorno, mi sembra che il disco esca bene, tra l'altro l'ultimo loro lavoro, c'è anche un tour, il più grande tour inglese che loro abbiano mai fatto, quindi insomma c'è un certo investimento in casa Shed 7. Torniamo indietro nel tempo perché è arrivata l'ora di guardare anche qualche anniversario. Oggi il 15 novembre del 1986 usciva un brano, anzi veniva portato dal vivo, ecco, dal Saturday Night Live, il mitico Saturday Night Live, da parte di due personaggi che fino ad allora non si erano, credo, perfino mai visti. Era appunto il 15 novembre dell'86 quando in televisione apparvero Lou Reed insieme a Sam Moore. Il brano era già stato registrato per il film dallo stesso nome, che si chiamava Soul Man. Era un film veramente stupidissimo in cui un aspirante a una borsa di studio faceva finta di essere nero ingurgitando una serie di così pasticche abbronzanti, una cosa veramente stupidissima, però appunto la colonna sonora non era male e provvede anche appunto questa coppia inedita, quindi Sam Moore insieme a Lou Reed, questa Soul Man 1986. Beh, non tutti i troiai cinematografici finiscono per nuocere, beh insomma in effetti era abbastanza imbarazzante, poi ci furono anche un po' di attivisti che insorsero perché il film si poneva come una sorta di pacere forse anche tra le parti, appunto da una parte appunto la borghesia bianca, dall'altra i neri in difficoltà, ma insomma questo ovviamente non fu una cosa che riuscì particolarmente bene, anche se allora la loro presidente degli Stati Uniti disse andate andate a vedere il film perché merita, ma insomma non ci sembra che meriti, mentre appunto merita essere ripresa la colonna sonora. Lou Reed e Sam Moore questa sera nel 1986 erano insieme al Saturday Night Live, se ne vedevano delle belle al Saturday Night Live. Allora mi viene chiesto, visto che prima ho fatto il commento tornano tutti, sono tornati anche appunto gli Shed 7, mi chiedeva il nostro ascoltatore: mi sapete dire qualcosa degli XTC, se è uscito qualcosa di nuovo? Io penso proprio di no, adesso controllo, però io è un bel po' che non sento parlare degli XTC, almeno nella loro diciamo forma attuale, quindi credo non abbiano fatto niente. Nel frattempo, mentre io controllo, ascoltiamo questa vecchia e storica Making Plans for Nigel con gli XTC. Arrivava dal 1979, loro sono gli XTC con Making Plans for Nigel, un vecchio successo di un gruppo assolutamente particolare e molto talentuoso. Era appunto diciamo nati nella seconda metà degli anni 70, c'era un po' di tutto in quel periodo. Gli XTC riuscirono a piazzarsi molto bene, però poi appunto sono spariti nel nulla. Se ne parlava con il nostro ascoltatore che mi chiedeva anche di passare qualcosa, cosa che abbiamo fatto. In realtà poi insomma ci sono sempre stati problemi, perché Andy Patrick Partridge pare che avesse soffrisse di panico e andava in panico. Da un certo punto poi non è più riuscito a salire su un palco. Sono quelle che cose che succedono, lo stage fright, che a volte ti prende e poi non ti molla più. Infatti non l'ha mollato più. Vediamo poi insomma se riusciamo a capire che cosa gli è successo veramente, appunto, e che fine abbiano fatto. Nel frattempo comunque non ci sono uscite previste per gli XTC. Allora abbiamo anche i nostri ospiti, li introduciamo tra poco, mentre nel frattempo i Kaiser Chiefs con la loro Ruby.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9.
Siamo con i nostri ospiti. Beh, già siamo sul cinematografico spinto, insomma io sto già iniziando a vedere cose. Allora questo
segno buono.
Segno buono, sì, quando vedi cose poi non ci sono, è segno buonissimo. Dicono che è segno buono. Dollaro d'onore, il lungo addio, questo è il loro disco. Questi sono loro, io li vedo con poi circondati da ombre in questa stanza rossa che poi è il nostro acquario, quindi insomma
dobbiamo portare il cappello.
Sì, è vero.
Sarebbe stato più bello.
Per radio poi si vedeva, tra l'altro.
Non si vedeva ma si sentiva.
Era per noi, era per noi, per creare più
atmosfera. Certo, dollaro d'onore, solo pronunciando il nome ci sentiamo infilati dentro un film western. L'ambientazione è questa, no? Insomma, una di quelle cose in cui ci sono i buoni, i brutti e i cattivi, i duelli, i deguelli, gli sceriffi, insomma. C'è John Wayne, magari in questo caso c'era veramente, no, John Wayne, dollaro d'onore.
Esattamente, ai tempi fu scelta apposta il nome perché aveva sia il dollaro della trilogia del dollaro sia il dollaro d'onore di Giorgio.
Esatto, quindi diciamo una doppia citazione. Esatto. Allora, tutto questo rivive ovviamente nella vostra musica, come abbiamo avuto modo di sentire, ora lo sentiremo meglio. Allora, i dollaro d'onore nascono nel 2012 come tributo proprio rock alle colonne sonore, in particolare proprio dei film spaghetti western, quindi per voi è una vera e propria mania, siete dei monomaniaci degli spaghetti western. Com'è che avete iniziato a interessarvi di questo tipo di cinema? Com'è che ne è nata poi una band? Ma quanti anni ci avrete mai?
Non è che abbiamo tantissimi anni.
Appunto, mi sembra di no. Però
abbiamo cominciato veramente presto.
Da piccoli.
Sì. Beh, io, sì. Mio padre, lui anche, credo.
Sì, sì, mio padre, ma poi soprattutto...
Ecco, è una cosa di famiglia.
Assolutamente sì, ma
sì, avevamo le cassette, io me le sono finite, lui anche, credo.
La voglia. Ma poi chi è che può dire che tutte le volte che danno su Rete 4, su Rete 3, buono, brutto e cattivo, qualsiasi cosa devi fare, dici no, voglio vederlo, annullo tutto, perché su un film...
È vero, anche per me, poi, insomma, anche quando ero piccola, che poi l'ho rivisto al cinema, perché ogni tanto lo davano, tipo anche a Forte Belvedere, non mi ricordo di averlo, ed era uno dei miei film preferiti.
Ecco, allora, questo purtroppo è un mio cuccio. Non l'ho
cosa,
mai
non
visto,
averlo
cinema,
visto, cioè, è un'altra cosa,
lo so, ma infatti guarda, mannaggia.
Allora, per 3 anni voi avete suonato in tutto il centro e nord Italia riproponendo brani di Morricone, Bernstein, Ortolani, Bacalov, Michalizzi, insomma, quindi diciamo i grandi nomi delle colonne sonore, riarrangiati per una formazione a 5 elementi, no? Se non sbaglio siete 5.
Esattamente.
Ecco, a un certo punto però vi siete sentiti anche di spiccare il balzo e proporre del materiale originale.
Sì, anche perché insomma la filmografia western, soprattutto spaghetti western, non è che sia proprio florida negli ultimi anni. Quindi
sono un po' bloccati negli anni 70.
Sì, sì.
Oddio, c'è una produzione enorme in quegli anni, e poi in effetti
sì,
è stato un...
L'ultimo spaghetti western è Rango, che è un cartone animato, che secondo me è un grandissimo spaghetti.
È molto carino.
Con delle fantastiche musiche.
Però sì, si è bloccato. Sì,
si è bloccato. Quindi a una certa abbiamo detto:
rinnoviamo un po' il parco.
O continuiamo con i soliti brani, oppure ne facciamo di nostri. Ci piaceva il connubio. Visto che noi siamo 5 bischeri e loro invece
4.
Hanno delle... Ora 4 in verità.
Scusa.
Bischeri e gli altri, diciamo, compositori molto più bravi di noi avevano delle orchestre. Era un po' difficile portare dal vivo quelle cose lì.
Certo.
Quindi abbiamo dovuto riarrangiarle. Noi siamo tutti rockettari, quindi il rock è venuto fuori. E ci piaceva poi nei brani nostri tentare di continuare questo connubio, quindi di non... andare, diciamo, a scavare troppo nel vintage, nel suono degli anni 70, nella cosa proprio esclusivamente di recupero.
Certo.
Ma una questione più, secondo me, più interessante al momento di connubio tra la modernità e quello che era un tempo, quindi rock
tra il rock orchestra. Esatto, ma beh, c'è un'epica nello spaghetti western, nel western in generale, che comunque lo avvicina molto al rock, insomma, come attitudine proprio, no? Insomma,
sì,
stiamo sentendo,
sì,
sotto, tra l'altro, su Mucchio Selvaggio.
Esatto.
Bellissimo.
Sì, uno dei tributi che sono presenti sul disco. Sì, esatto, sono
primo pezzo che abbiamo riarrangiato.
È stato il primo?
È stato il
non me lo ricordo.
La prima prova si è fatta su sto brano qua.
Allora, visto che
subito
io sto
delirio,
piano piano alzando, vorrei ascoltare qualcosa da questo disco,
certo,
nuovo disco di Dollaro d'Onore, Il Lungo Addio, poi parleremo anche del resto, ma per adesso che cosa ci ascoltiamo dal vostro epico disco? Avevamo fatto
un
briefing e poi ci siamo ovviamente dimenticati.
Partiamo con un brano nostro.
Volentieri,
brano nostro,
certo.
E lo chiamarono Giustizia.
Benissimo.
Il singolo anche del disco.
Apre il disco.
Thank you.
allora si apre così il nuovo disco di Dollaro d'Onore, il lungo addio. Come si registra una cosa così? I cori, ad esempio, queste voci che poi sono tipicamente, no? Le voci, ti stai mettendo le mani di capire, è stato difficile, perché insomma non sembra una cosa semplice, no? Ricreare proprio tutte queste sonorità, questa palette poi sonora tipica dei film western, delle colonne sonore.
Allora, diciamo chi ha registrato il coro prima di tutto, sarà il caso.
Esatto. Ecco, qualcuno quindi ha organizzato.
Sì, è stato uno dei grossi problemi della produzione del disco. Noi, come siamo quattro bischeri, abbiamo dovuto avvalerci di diversa gente esterna.
Però appunto ci sono stati i Vocal Blue Trains, esatto. Che hanno fatto un lavoro direi magistrale, togliendoci assolutamente la bega, tra virgolette, esatto. Perché sicuramente noi non ne saremmo stati in grado. Tra l'altro hanno anche armonizzato tutto, credo, di loro spontanea iniziativa, diretta
sì, Alessandro Gerini, che è il cantante, che tra l'altro era il cantante di Free Mama, e lui è veramente enorme. Gli ho dato tutto quello che avevamo composto, tutto quello che erano le linee fondamentalmente. Lui ci ha messo le sue manine dorate, ha fatto gli arrangiamenti e ha portato tre dei Vocal Blue Trains, un basso, un tenore e un baritono, che insieme a lui hanno fatto tutti i cori. Ci è voluta una giornata. Ci è voluta una giornata. È stato, allora, fondamentalmente farli epici alla spaghetti western non è difficilissimo, okay, alla fine della fiera, perché tanto le cadenze sono quelle, no? Primo quinto, primo quarto, non è che
sì, si però hanno fatto un bel lavoro di arrangiamento, fare...
oh, ma c'è la timbrica proprio, questo che mi affascina, oh. Cioè, è un'intenzione diversa rispetto insomma a quello che uno può usare per cantare normalmente.
Quello gliel'abbiamo spiegato bene,
gliel'avete spiegato voi, gli avete fatto vedere qualche film anche, spero.
No, anche dopo 8 anni
il baritono era veramente appassionato, ti ricordi che c'aveva anche tutta la discografia delle Anderson. Era...
Qui c'è anche, tra l'altro, appunto, a proposito proprio di palette sonora che ci vuole per la colonna sonora perfetta, c'è anche il fischiatore. Voi avete una sorta di, avete avuto una sorta di Alessandroni,
esatto,
con voi. Ecco.
E se ti dico chi è, perché mi sa che lo conosci, perché è Davide Arnetoli della band del
Brasiliano. Della band brasiliano? Ah, ecco, vedi, allora tutto torna.
All'inizio mi ero proposto io di fischiare, però poi,
sì, poi alla fine
non te l'hanno permesso.
No, purtroppo no.
È difficile. Difficile fischiare insomma in una certa maniera.
Fatto un lavoro pazzesco.
Sì, anche perché lì le note sono veramente alte.
Sì, è tutto intonato, non è stato ritoccato niente. Insomma,
senti,
ha fatto un bel lavoro.
Vedo che c'è un video anche, è già stato fatto, è già stato girato oppure...
È già stato girato. È andato in anteprima su Rockit il 6. Una settimana fa,
tre giorni prima dell'uscita del disco,
esattamente, sì. Una settimana fa, che tra l'altro anche lì sempre band brasiliano, perché la regia di John
Snelling,
esattamente, che hanno avuto un'idea molto carina, una decontestualizzazione di un duello western che viene fatto invece su uno scuolabus da dei bambini, e molto carino, hanno fatto un egregio lavoro, girato in 4K tra l'altro. Sì, e nulla, è uscito, è molto carino, andatelo a vedere perché effettivamente merita. Poi abbiamo scelto, lo chiamarono Giustizia proprio perché è il brano su cui giochiamo di più con tutti i cliché.
C'è
le frustate, c'è il fischio per l'appunto. È un po' un brano da titoli, ecco.
Sì, esatto,
che ci vede anche gli schiaffi ceffoni di Bud Spencer.
Ci rivedi, sì.
Facciamo ascoltare qualcos'altro dal vostro disco, il lungo addio. Avevamo scelto anche l'unica traccia che è cantata, giusto?
Esattamente, e qua dobbiamo ringraziare Simone Salvatori degli Spiritual Front, che è un grandissimo appassionato di spaghetti western, che ci ha dato la sua benedizione e la sua voce per questo brano. È ispirato a un film americano, si chiama La pistola sepolta, infatti il titolo è
Buried Gun.
Yeah.
Bird Gun, sì, vabbè, siamo in diretta, insomma, inequivocabilmente in diretta. Insieme a noi, Dollaro d'Onore, mi fa molto piacere di avere questo disco. Voi lo sapete che tra l'altro proprio la banda del brasiliano è stata ospite proprio dentro Rockville la settimana scorsa.
Yeah.
Non so se l'avete sentiti, quindi insomma facciamo i vari modi di anche di rimanipolare un vecchio materiale, appunto quello delle colonne sonore, in varie maniere, proprio perché, cioè, da una parte la banda del brasiliano, però lo fa in maniera completamente diversa, così come lo fanno in maniera completamente diversa anche Calibro 35, ad esempio, no?
Sì, esattamente.
Quindi insomma sono vari risvolti della stessa medaglia. Allora, qui si parla di pistole sepolte, di duelli al camposanto, once di piombo nel cuore. Questo è un brano un po' strano, vero? Insomma, forse è il brano anche più particolare, che evade anche più dal
il tema, l'ha
quello
fatto
che tira
lui,
la mazzata,
l'ha fatto
quello
lui, che tira la mazzata lui.
Prego. In realtà ci siamo basati più sul tuo
no,
giro di pianoforte.
Ho cominciato tu.
Hai iniziato tu.
Prego, certo, certo.
Allora, di solito si lotta per la paternità di un brano, non si fa che lo scaricabarile, ragazzi.
Allora, diciamo che Non c'è piombo nel cuore, a quanto risale la composizione? Io penso siamo mai almeno 3 anni fa. Quindi recuperare la genesi non è facile.
Sì, secondo
recuperare la genesi non è facile, però sì, mi ricordo una cosa sicura, che lui mi disse: guarda, porta l'elettrica a casa, c'ho un amplificatore vintage splendido soltanto da pompare con un pedalino ad hoc, e trovami un tema fico, spettacolare. Mi disi lì, proviamo. Mi venne fuori questa cosa.
Tu
un
mi
po'
portasti la
lui
partitura,
voleva un tema epico.
Tu mi portasti la partitura dei Celli.
Ah sì, è vero, avevo avuto io questa.
Gli ha scritto la parte a me, perché spesso lo facciamo, perché alcuni temi di chitarra li ho scritti io e li ha suonati lui.
Sì, è vero.
E alcune parti di tastiera le ha scritte lui e le ho suonate io. Nulla, sì, è quello un pochettino più mazzato nelle denti.
Sì, abbiamo scelto quello dove il rock, diciamo, la fa un pochino più da padrone, sia nel suono del tema,
sì,
che è portato appunto da un'elettrica, insomma, di impronta piuttosto rock moderna. E anche poi dopo c'è il momento, chiamiamolo poco, che abbiamo cercato di inserire.
C'è il momento Black Sabbath.
C'è il momento sabbattiano, è vero. Ma questo insomma era per sottolineare che voi non è che siete un'operazione calligrafica di appunto recupero delle colonne sonore per filo e per segno, filologica, ma appunto evadete molto sebbene ci siano dei tributi a dei personaggi veramente inossidabili, grossi personaggi, come ad esempio Bud Spencer viene tributato nella mano sinistra del diavolo.
Si può sapere perché l'abbiamo tributato
perché?
Con quel brano? Perché a un certo punto, quando si stava arrangiando, mi venne un arrangiamento per archi che era leggermente partenopeo, proprio un attimino. Lui apprezzò molto che era napoletano, era molto esaltato da questa cosa, e morì Bud Spencer di lì a poco, appena morto.
Fu poco dopo.
E visto che lui era molto fiero di essere napoletano,
vorrei anche vedere.
E il sound era veramente tanto tanto partenopeo, allora abbiamo deciso di dedicarlo a lui.
Sì, ma in realtà la musica poi si sviluppa in quel modo lì, insomma. Stranamente, ma abbastanza, diciamo, molto riflessiva, ecco. Era già partito così come pezzo.
E il disco si chiude proprio appunto con questa, La mano sinistra del diavolo. Allora facciamo un attimo il punto. L'album è uscito da pochissimo, il 10 di novembre, non è una data a caso, il compleanno di Ennio Morricone. Lui lo sa?
Non lo so. È
pericoloso lanciare questi sassi a Ennio Morricone, perché insomma è un tipo un po' egocentrico, ecco.
Ma io penso che con quattro brani suoi nel disco,
tre brani
suoi,
qualcosa gli sarà arrivata. Almeno
noi l'abbiamo taggato e ritaggato. Vediamo.
Lui non ha mai accettato i tag.
Allora diciamo che forse non la gestisce lui la sua pagina.
Ecco, mettiamola così: il suo management non ha accettato i vostri tag. Allora, in digital store, in CD, in vinile, ecco, sì. Quindi abbiamo coperto tutte le
tutti i formati. Il vinile ci sembrava un po' obbligatorio, ci sta la proposta.
Sì, assolutamente obbligatorio, distribuito da Goodfellas, diciamo che siamo ben distribuiti. Che altro? Qualche evento dal vivo?
Esatto. Noi ora cominceremo a suonare, spero tanto. Stiamo preparando un nuovo spettacolo che avrà tutte le proiezioni in sincrono, eccetera eccetera, diversamente da come facevamo fino adesso.
Cominciamo domani
quindi dove?
Domani Santo Mato Live.
Santo Mato, bene.
Esattamente.
Un bel palchettino,
sì. Enz, sì. L'abbiamo scelta apposta perché è una location che secondo me è molto adatta a quello che facciamo, sì, noi. C'è un ottimo palco, c'è un ottimo, sì, impianto, sì, c'è un fantastico fonico Tiziano che saluto, e c'è possibilità di proiettare, si può stare a sedere, si può stare in piedi,
e ci sarà anche la
le
cena,
le persone vengono, esatto, ci sarà la cena a tema western e le persone vengono per vedere un concerto e non per aspettare 17 dopo,
quindi pentolate di fagioli, fatemi capire.
Esattamente, c'è la carbonara western e la salsiccia e fagioli,
esatto. Ok, qui va prenotata la cena se uno vuole venire,
sì,
ok,
cena,
ok, quindi contattare appunto Santo Marco Live. E voi a che ora suonate invece se uno arriva
massimo alle 10 si comincia,
ok,
quindi aprirà verso 8:30,
ecco il momento, il del momento genere,
9:30 orario ufficiale, massimo alle 10 comincia,
esatto.
Per tenervi d'occhio, per avere informazioni su di voi, avete un sito, una pagina?
Il sito è molto in costruzione perché abbiamo avuto troppo lavoro,
immagino,
fino a ora,
immagino.
Per l'uscita del disco. Facebook / Dollaro d'Onore.
Benissimo.
Ci trovate tranquillamente, ci chiamiamo Dollaro d'Onore Western Orchestra sul Faccialibro. E lì trovate di tutto perché alla fine ogni giorno postiamo qualche cosa e siamo in piena promozione, quindi c'è diversa roba.
Ecco che l'epica sale, che
ecco il famoso tema epico di Gennaro.
Il tema epico di Gennaro. Ragazzi, a questo punto io lancerei un ultimo brano dal vostro disco, questo lungo addio, sapendo che non è questo un lungo addio ma un breve arrivederci, perché appunto ci vedremo domani a San Tommaso, e poi altrove spero presto anche nella zona di Firenze. Ci finiamo di ascoltare qualcosa dal vostro disco, indicatemi voi,
poniamo un tributo al maestro,
Morricone, Ennio, che non ha accettato i nostri tag, e l'estasi dell'oro secondo la nostra personale rivisitazione.
Benissimo, grazie mille, Dollaro d'Onore, il lungo addio, li riascolteremo comunque su queste frequenze sicuramente. Grazie.
Grazie. Ciao.
Dollaro d'onore con il lungo addio, sono stati con noi in regia tutto questo tempo. Questa era l'estasi dell'oro. Siamo stati dentro queste atmosfere western, ora le lasceremo con Honky Tonk Woman dei Rolling Stones. Era il 1969 quando usciva questa Honky Tonk Woman e oggi l'abbiamo ritirata fuori qui all'interno di Rockville. Io stavo scorrendo quello che oggi, il 15 novembre del 1971, era la chart, la classifica di questa settimana di Disc and Music Echo, che era una rivista appunto che come tante altre pubblicava classifiche, le classifiche più calde del momento. Allora, vedo, vabbè, al numero uno c'era Imagine, che ci sta. Al numero due, Rod Stewart con Every Picture Tells a Story. Al numero tre c'era Santana 3, se ne parlava l'altro giorno. Al numero quattro c'erano gli Hawkwind in Search of Space. E al numero cinque c'era Cat Stevens con Teaser and Firecat. Questo succedeva appunto, usciva proprio oggi questa classifica. Ah, che bello. È nella stessa classifica, tra i più venduti, eh? Hawkwind, Santana, Rod Stewart e Cat Stevens. Tra l'altro questo disco di Cat Stevens è bello, Teaser and the Firecat, ce l'ascoltiamo proprio Cat Stevens, anche se era l'ultimo al quinto posto, però insomma è andato bene questo disco, è giustamente appunto bello. Changes 4 con Cat Stevens.
Don't you feel a change coming from another side of time, breaking down the walls of silence, lifting shadows from your mind, placing back the missing mirrors that before you couldn't find, filling mysteries.
we all know it's better. Yesterday is past. Now let's all start living for the one that's going to last. Yes, we all know it's better. Yesterday is past. Now let's all start living for the one that's going to last. Whoa, 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 whoa. You feel the day is coming that will stay and remain when your children see the answers that you saw the same. When the clouds have all gone, there will be no more rain, and the beauty of all things is uncovered again. And we all know it's better. Don't you feel the day is coming, and it won't be too soon, when the people of the world can all live in one room. That's when we shake off the ancient, shake off the ancient chains of our two. We will all be born again of the eternal womb. And we all know it's better than yesterday.
Changes 4 con Cat Stevens, veramente un bel disco. Questo è il mio brano preferito del disco, Teaser and the Fire Cat. Appunto per vedere anche come cambiano gli acquisti, a parte vabbè gli acquisti sono andati giù in picchiata libera veramente negli ultimi anni, come si sa, gli acquisti dei dischi naturalmente, appunto, però per vedere come cambiano le abitudini. Questa era la classifica, dicevamo, del 15 novembre del 1971, così come venne pubblicata da Disc and Music Echo, e appunto portava al quinto posto Cat Stevens. Porta il fuoco invece l'ultimo disco di Robert Plant, Carry Fire, Carving Up the World Again, dal suo ultimo disco.
Invisible division behind a wall, and I'm traveling more.
Carrie Fire, bella copertina, tra l'altro una bella foto di Robert Plant, sicuramente invecchiato ma sempre un bell'uomo, sempre tanto un bell'uomo. Carrie Fire è appunto il suo ultimo lavoro che esce per la Nonesuch Records, molto noir, tutto quanto molto molto cupo nell'ultimo disco di Robert Plant. Va ascoltato, questo forse è uno dei brani più diretti del disco, ma insomma va ascoltato con attenzione, bisogna soprattutto, è uno di quei dischi in cui bisogna entrare nell'atmosfera. Dear Life invece ha reso le cose più facili all'ascolto, anche alla critica, l'ultimo disco di Beck appunto, che si chiama Colors, da qui questa Dear Life.
Sil DJ su Controradio.
Sì, qualcuno aveva chiesto i Cure qualche tempo fa prima dell'intervista, l'abbiamo recuperati ora con questo classico che si chiamava The Love Cats. Direi che il nostro computer mi sta mandando un messaggio inequivocabile, tra poco arrivano le notizie da Milano con Popolare Network. Noi ci risentiamo domani sempre con il rock di Rockville dalle 14 fino alle 15.30 con Lucilla.
Cause it does.